Buonasera amici, sono molto contento che siate ritornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Il mondo dello swing dei primi anni del jazz è pieno di tipacci. Alcuni sono inventati, vivono solo nella testa dei loro autori e nei loro brani. Altri invece sono veri, ben ancorati alla realtà, anche troppo direi. Ed altri ancora stanno un po' a metà del mondo fantastico e del mondo vero. E questa sera parliamo di loro, di questi tipacci, finti o veri che essi siano. Partiamo con il primo, c'è una bella storia. Siamo nel 1966, quindi ben oltre la nostra swing era, ma non vi preoccupate, allo swing ci arriviamo. E nel 1966 c'è un giovane cantautore molto promettente che era all'inizio della sua carriera. Si chiamava Jim Croce. Era alle prime armi nel mondo della musica, ma ahimè, le armi, quelle vere, lo trascinarono fuori da questo mondo dorato. Infatti viene chiamato dall'esercito americano e fu costretto ad arruolarsi. Ricordo che nel 1966 il servizio militare americano non era come oggi, era obbligatorio. Spaventatissimo dall'idea di finire a combattere in Vietnam, sperando di scamparla, si arruola nella Guardia Nazionale e poco dopo sposa Ingrid, una sua compagna di classe della quale era sempre stato innamorato. Dopo il matrimonio finisce poi in un campo di addestramento negli Stati Uniti. Lui odiava la vita militare e amava la musica. In questo campo di addestramento trova però un suo amico. È un omone molto grosso ma anche molto strafottente. Anche lui amava la musica e insieme cominciano a canticchiare e sognano di fuggire. Peccato però che il suo amico non solo sogna di fuggire, ma effettivamente scappa dal campo di addestramento militare. Non doveva essere un tipo però molto sveglio, in quanto dopo un po' decide di ritornare. Per quale motivo? Beh, torna a fine mese per ritirare lo stipendio. Ovviamente, appena lo vedono, le forze armate americane lo arrestano per diserzione e poi fa una brutta fine in prigione. Questo personaggio, grande, grosso, arrogante, cialtrone, ma alla fine simpatico, ispira però Jim Croce a scrivere un brano che probabilmente è il suo più grande successo. Ambienta la vicenda a Chicago e trasforma questo suo amico simpatico e cialtrone in un uomo estremamente violento. È un uomo, come si dice nella canzone, cattivo, il più cattivo del South Side di Chicago, cioè il quartiere malfamato, più cattivo di King Kong, più cattivo di un cane da discarica. Le donne lo chiamano Three Top Lover e gli studs, ovvero sia i boss, i duri, lo chiamano Sir, perché lo temono. Insomma, incanta le donne e terrorizza gli uomini. Gioca d'azzardo, veste in maniera ricercata, ha due lussuose automobili fatti su misura, porta anelli con diamanti che sventola sotto il naso di tutti, ha una pistola in tasca e un rasoio nella scarpa. A un certo punto però commette un errore, approccia la moglie di un tizio gelosissimo che non la prende affatto bene e la cosa finisce a botte. Finita la rissa del nostro personaggio rimangono, dice il brano, dei pezzetti come se fosse un puzzle e ne mancano pure due di questi pezzi. E questa è la fine che fa il nostro personaggio. Ora, onore a Jim Croce che ha inventato questo personaggio ispirandosi al suo amico e che ha scritto e composto questo brano. Era un cantautore che, poveretto, oltretutto morì all'inizio della sua carriera a 43 anni in un incidente aereo. Però la versione swing che ne fa il nostro Frank Sinatra è inimitabile. Come canta lui la storia di Leroy Brown non la canta nessuno.
It's the baddest part of town, and if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown.
Now Leroy, more than trouble, he stood about 6'4". All the downtown ladies called him Treetop Lover. All the studs, they called him Sir. And he's bad, bad Leroy Brown. And he liked his fancy clothes. He liked to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental. He got an Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. Yeah, he's bad, bad Leroy Brown. Well, Friday about a week ago, Leroy is shooting dice, and at the edge of the bar sat a lady named Doris, and she sure looked nice. Well, he laid his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he learned a lesson about messing with the wife of a jealous man. Yeah, he's bad, bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong, and meaner than a junkyard dog. He's bad, woo, he's bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. And he's badder than old King Kong, badder than a junkyard dog.
Era Leroy Brown, un tipo cattivissimo, un brano creato da Jim Croce, ma con una grandissima interpretazione, avete sentito, di Frank Sinatra. Per chi si fosse collegato solo ora, questa sera parliamo dei tipacci dello swing, siano essi di fantasia, veri oppure a metà tra i due. Nella categoria di quelli veri c'erano ovviamente i gangster, che hanno incrociato le loro strade con alcuni artisti. E uno di questi è stato Fats Waller. Classe 1904, era un compositore, un pianista, un organista ed un cantante. Tra i vari generi che ha suonato c'è il jazz, lo swing, il Dixieland e poi anche il ragtime. A queste caratteristiche musicali affiancava poi quella di essere un grande intrattenitore, una personalità comica, faceva un po' il buffone. Veniva da Harlem, era il settimo di 11 figli, spero bene che non fosse la stessa mamma a farli tutti, però soltanto 5 sopravvissero all'infanzia. Erano tempi duri. Il papà era predicatore e la mamma suonatrice di piano e di organo e lui iniziò a suonare pianoforte a 6 anni. Quindi anche lui, come tanti altri musicisti swing e jazz, entrò nel mondo della musica molto presto. Ed il suo primo disco lo ha fatto a 18 anni. È diventato poi famoso e molto conosciuto. E qui c'è un problema. È diventato troppo conosciuto. Infatti c'è un curioso episodio che lo riguarda. La sua fama lo ha messo in difficoltà. Una sera ha incontrato un tipaccio. Siamo a Chicago nel 1926 e Fats Waller aveva appena finito una delle sue performance. Gli si avvicinano 4 energumeni e senza troppe spiegazioni e alquanto minacciosi lo schiaffarono di peso in un'automobile. L'auto arriva al Hawthorne Hill, che era di proprietà di Al Capone, e i 4 tipacci gli ordinano di entrare nell'albergo e lui si ritrovò nel bel mezzo di una festa di compleanno. Gli puntarono una pistola alla schiena e fu spinto verso un pianoforte. Fats Waller era infatti un grande pianista e davanti al pianoforte gli dissero: suona. Ora potete immaginare con che stato d'animo lui iniziò a suonare. Dopo un po' realizzò che lui era l'ospite a sorpresa della festa di compleanno di Al Capone. fu molto molto sollevato quando alla fine della serata gli uomini di Al Capone gli dissero che non avevano nessuna intenzione di ucciderlo e che poteva benissimo andarsene. Molto probabile poi che Al Capone lo avesse pagato per quella serata. Normalmente il gangster lasciava grandissime mance a camerieri, personale vario e musicisti.
Who's that walking around here? Mercy. Like baby patter, baby elephant patter, that's what I calls it. Say, up in Harlem, at a table for two, there were four of us, me, your big feet, and you. From your ankle up, I'll say you sure are sweet. From that down, there's too much feet. Yes, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I really hate you cause your feet's too big. Yeah. La-di-do-da. La-di-do-da. Where'd you get them? La-di-do-da. Your girl, she likes you. She thinks you're nice. Got what takes to be in paradise. She said she likes your face, she likes your rig. Man, oh man, them things are too big. Oh, your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Mad at you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Gunboats. Shift, shift, shift. All your pedal extremities are colossal. To me, you look just like a fossil. Got me walking, talking, and squawking, cause your feet too big, yeah. Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy.
Era Your Feet Is Too Big di Fats Waller. Non c'era però solo Al Capone, ahimè, tra i gangster. Altri spadroneggiavano all'epoca. Un altro era Honey Madden, che venne prima di Al Capone. Classe 1891, decisamente un altro tipaccio. Era nato in Inghilterra e poi da bambino si trasferì nelle strade di New York. Quando aveva 21 anni era diventato il leader di una temutissima gang di strada che si chiamava Gopher Gang e che operava appunto in un quartiere di New York controllandolo, che si chiamava Hell's Kitchen, un nome che è tutto un programma, la cucina dell'inferno. Gli affibbiarono presto il soprannome di Killer per gli sfacciati omicidi che effettuava con leggerezza. Fece fortuna durante gli anni del proibizionismo e a un certo punto divenne il proprietario del famoso Cotton Club di New York, di cui abbiamo già parlato altre volte. Ed è qui, in questo locale posseduto dal gangster, che era di casa Duke Ellington. Duke Ellington però inizialmente doveva adeguarsi a un genere di spettacolo molto strano. Nel Cotton Club infatti si riproduceva l'immaginario razzista di quei tempi. I neri erano raffigurati come dei selvaggi in giungle esotiche, oppure come schiavi di colore nelle piantagioni dell'America meridionale. Il Cotton Club imponeva poi uno strano requisito riguardo alla carnagione delle ragazze del coro, che dovevano essere alte, ambrate e fantastiche. Tall, thin and terrific. Vale a dire alte almeno 160 cm, con pelle chiara e sotto i 21 anni di età. Ed ovviamente si presentavano sulla scena ben poco vestite. Duke Ellington doveva scrivere Jungle Music, la musica della giungla, così l'avevano chiamata, per un pubblico esclusivamente di soli bianchi. Era Sepia Panorama di Duke Ellington. Altri grandi artisti sono stati di casa al Cotton Club e da questi c'era Cab Calloway, classe 1907. Conosciamo tutti il famoso detto, forse adesso un po' desueto, dietro ogni grande uomo si nasconde una grande donna. Beh, nel caso di Cab Calloway andrebbe cambiato e trasformato in dietro ogni grande uomo ci sono due grandi donne, perché furono infatti due le donne ad avviarlo alla sua brillante carriera musicale di showman. La prima donna fu la madre, che gli fece prendere lezioni di canto lirico. La seconda donna fu la sorella maggiore, che faceva la cantante e che lo introdusse nel mondo del jazz. E quindi giovanissimo Cab Calloway, quando era ancora adolescente, aveva già conosciuto Louis Armstrong, Jim Krupa, il grande band leader e batterista, ed altri artisti. E quando Cab Calloway debuttò al Cotton Club ebbe subito un successo enorme e nel 1931 venne assunto in pianta stabile. Ebbe una carriera strepitosa, tanto che nel 1993 fu premiato con la National Medal of Arts dall'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. È una onorificenza civile per chi si distingue nel mondo delle arti. Cab Calloway aveva già 70 anni e visse in quel momento una fiammata di ritorno, perché nel 1980 interpretò se stesso nel famoso film di grandissimo successo, ve lo ricorderete tutti, i Blues Brothers. Nel film si esibì nel suo cavallo di battaglia, Minnie the Moocher. Il brano è già stato messo più volte qui su Radio Atlanta e vi consiglio comunque di andarlo a risentire, anzi a rivedere con tanto di video della scena del film, perché è stupendo. Adesso di Cab Calloway ci sentiamo Jumping Jive.
Gonna tell you about the jumping jive. Jim, Jim, jump the jumping jive. Cat's gonna beat out the smell of jive. Beat it out on the miller's side. Makes you hep hep on the miller's side. Hep hep. Jumping jive, Jim Jam, jump the jumping jive. I know you dug this mellow jive. Boom, you dig it on the mellow side.
Era Cab Calloway in Jumping Jive. Il Cotton Club chiuse nel 1936 dopo le sommosse razziali di Harlem dell'anno precedente, del 35. Fu riaperto più tardi, lo stesso anno, a Broadway, nella 48esima strada, ma chiuse definitivamente nel 1940 perché era schiacciato dal costo degli affitti, dal cambiamento dei gusti musicali e da un'inchiesta federale per evasione fiscale. Abbiamo visto infatti che i proprietari non erano proprio degli stinchi di santo. Poco prima però della sua chiusura, tra il 1939 ed il 1940, lì si esibì anche il nostro grande Louis Armstrong. Thank you.
Now someday you'll be sorry the way you treated me was wrong. But I was the one who taught you all you know. Your friend said you to make me sing another song. Good luck, maybe with you, and may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama, someday you'll be sorry for Bumbadoozes. The way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. Your friend said you to make me sing another song. Mama, good luck. May be with you, Bumbadoozes and Bumbadoozes. And may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Broken record. Take it, chief. Take it, chief. Take it, chief. Take it, chief. Take it, big chief. Oh yes, and may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Yeah, someday you'll be sorry, dear.
Era Louis Armstrong in Someday You'll Be Sorry. Per chi si fosse collegato ora, la serata è dedicata ai tipacci dello swing, veri o immaginari, come per esempio i gangster che possedevano il Cotton Club, dei veri tipacci. E questi gangster ovviamente hanno avuto il loro massimo splendore, e splendore lo metto tra virgolette, nel periodo del proibizionismo. Il gangster Honey Mudd, di cui abbiamo parlato prima, era uno di questi. Al Capone ovviamente era il più famoso. Ma qual era la musica che si ascoltava durante il proibizionismo, che è durato dal 1920 al 1933, quindi diciamo gli anni 20? Lo swing vero e proprio non si ascoltava ancora, perché diciamo è partito verso la metà degli anni 30. Gli anni 20 furono definiti The Roaring 20s e furono caratterizzati da tre F, ovvero sia Fords, Flappers and Fanatics. Le Ford erano le auto, i Fanatics, li abbiamo visti, erano i gangster, e le Flapper erano delle ragazze che si distinguevano. Uno per il trucco marcato, lo smoking eyes e il rossetto scuro. Due per il taglio di capelli corti alla garçon, come si diceva. 3. L'abitudine a fumare sigarette con bocchino e bere alcolici in pubblico. 4. Guidare l'automobile. Aperta parentesi, faccio presente che soltanto da poco in Arabia Saudita oggi le donne possono guidare un'automobile da sole. Chiusa parentesi. E 5. Frequentare locali notturni. Attenzione, tutti i comportamenti concessi fino a quel momento, negli anni 20 del secolo scorso, solo agli uomini. Le Flappers mi sono sempre state simpatiche. Ah, poi ho scordato un'altra cosa che facevano e che per l'epoca era giudicata scandalosissima: portavano i pantaloni. Erano quindi disinibite, coraggiose, maliziose, libertine e quindi rivoluzionarie. perché ruppero i rigidissimi canoni culturali della società dell'epoca e la vecchia morale sessuale che aveva imprigionato la donna, relegandola a ruoli subalterni all'universo maschile. Parteciparono quindi a quella rivoluzione culturale, a quella emancipazione femminile che sarebbe poi esplosa nei decenni successivi. Queste flappers erano ovviamente figlie di ricche famiglie, perché mai, mai una donna del popolo avrebbe osato questi comportamenti così audaci per l'epoca. E tutte le flappers volevano una sola cosa: la libertà. E la libertà la ricercavano tramite tre cose: la voglia di emancipazione, la moda ed ovviamente la musica. E quindi, per tornare alla domanda di prima, ma che musica si sentiva durante gli anni dei gangster? Beh, la risposta forse la sappiamo già. La musica che si sentiva e che queste flappers ballavano nei locali notturni era il Charleston. Era Charleston di Sam Levine. Tra i tipacci del mondo dello swing c'è anche Mac the Knife, Mac Coltello. Spesso i brani dello swing e del jazz in generale prendono spunto da opere del passato, ma qui il passato è veramente passato. La storia di Mac the Knife parte infatti nel 1728, ripeto 1728, non 1828, in Inghilterra, dove il poeta e drammaturgo inglese John Gay scrive The Beggar's Opera, una musical ballad, ovvero sia un'opera la cui caratteristica è l'uso di musiche popolari create ad hoc per l'opera oppure già esistenti. E queste musiche popolari vengono riprodotte in dialoghi cantati. Insomma, un musical ante litteram. Ed in questa opera c'è un personaggio, Mac Heath, Mac Coltello anche detto. Passano 200 anni e dal 1728 passiamo quindi al 1928 a Berlino, dove, ispirandosi all'opera di questo poeta inglese John Gay, il drammaturgo Bertolt Brecht e Kurt Weill producono The Threepenny Opera e Kurt Weill compone la musica. L'opera parla di questo criminale Mac Heath che va sempre in giro con il coltello nei bassifondi di Londra. E questo personaggio è molto crudele e molto sinistro, molto truce, compie stupri ed omicidi vari e diventa quindi un moderno antieroe. Adesso dalla Berlino del 1928 passiamo agli Stati Uniti nel 1933, dove viene rappresentata per la prima volta quest'opera, però fu un flop totale e soltanto dopo una dozzina di rappresentazioni chiuse. Passano altri 20 anni quando un teatro americano di Broadway traduce l'opera dal tedesco all'inglese, brano cantato incluso, e ne fa un grandissimo successo americano. E lo spettacolo dura sino al 1961. Ma nel 1956 ci mette sopra le mani Louis Armstrong e fu un successo mondiale. Diventa uno standard jazz e moltissimi artisti ci si sono cimentati. Oltre a quella di Louis Armstrong ci sono altre due versioni famosissime di questo brano. La prima è quella di Ella Fitzgerald che la cantò nel 1960 a Berlino, pensate, la stessa città dove la canzone aveva esordito 32 anni prima. Fu un grandissimo show, infatti a metà del brano la cantante si scordò le parole ma non esitò, le inventò sul momento e per questo brano Ella Fitzgerald prese un Oscar della musica. Non metto questa versione della Fitzgerald perché l'abbiamo già messa recentemente nella puntata numero 76. Vi invito ad andarla a ricercare sul sito di Radio Atlanta Milano. Ma la seconda versione è quella del cantante americano Bobby Darin, che riprende praticamente quella di Louis Armstrong e che nel 1959 la fa rimanere al primo posto della classifica dei 100 dischi più venduti negli Stati Uniti per ben 9 settimane. Ed è questa probabilmente la versione che è rimasta più legata a questo brano. È una versione potentemente swing ed anche Bobby Darin, come per la versione di Ella Fitzgerald, guadagna un Grammy Award, un Oscar per la musica, per l'interpretazione che dà di questo brano. Ora, il brano originale, quello nell'opera del drammaturgo Brecht con le musiche di Weill, è monotono. Però fateci caso, qua Bobby Darin cambia il tono della canzone almeno 4-5 volte e durante lo svolgimento la tensione cresce sempre. Frank Sinatra, anche lui, registrò una sua versione di questo brano, ma lo stesso Frank Sinatra riconobbe che la versione di Bobby Darin era quella, tra tutte, definitiva. Grazie amici per avermi ascoltato, alla prossima settimana.
Oh, the shark baby has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, baby, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears old Maggie Heath, baby, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. 5 will get you 10, old Mackie's back in town. Not to hear about Louis Miller, He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Jenny Diver, whoa, Sookie Tawdry, look out to Miss Lottie Lynn and old Lucy Brown. Yes, that line.